Celebriamo l'amore in tutte le sue forme, perché ogni unione è un canto di gioia, indipendentemente dal genere. Benvenuti nell'eterno raggio di luce del matrimonio tra anime affini, dove l'amore non conosce confini. E insieme diciamo fermamente stop al genocidio dell'odio, perché nell'amore troviamo la nostra più grande forza di unità e comprensione. Sigla!
Esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97 direttamente dall'officina qui da radiofonica.com. Siamo quasi alla fine di questo febbraio, ma qui con me le mie due cocò, come si dice dopo il post festival di Sanremo, le mie due co-conduttrici preferite. E quindi qui con me torna, dopo una diciamo settimana di vacanza, torna la mia amica Silvia. Ciao Silvia.
Ma cari, buonasera, bentrovati.
E la mia condivisora di burro cacao nei momenti di screpolatura, quando gli amici si vedono anche nel momento delle screpolature,
esatto,
delle labbra. Ciao Rossella.
Ciao Marco, ciao Silvia, che bello rivederci.
Ciao,
che
Ross.
Bello che sei tornata.
Mi siete mancati troppissimo, ve lo devo dire.
Anche
so.
Tu, anche tu.
Lo so. Noi ti abbiamo salutato nella scorsa puntata. Ti abbiamo salutato
miei.
E abbiamo detto tornerà la prossima settimana. Quindi è tornata, sei stata di parola.
Sì.
Allora, ragazze, tante belle news in questo momento. Io condividerei con voi, visto che ho scritto un pochettino, E allora, tanto per iniziare, dicevamo prima anche per chi era offline mentre davamo la sigla, si è esibita al BAFTA, agli Oscar del cinema inglesi, al British Awards
Academy inglese, sì.
L'Academy Sophie Ellis Bextor. Stavamo dicendo di come non sia per nulla cambiata. E che dire poi di altro? Poi parleremo anche di notizie belle, però.
Allora, che possiamo dire una cosa? Anzitutto ha fatto strano vedere il principe William andare da solo, perché il padre è ammalato,
la moglie è malata,
la matrigna pure. La moglie
è malata,
non si sa che cosa ha, e quindi William è andato da solo. Comunque, da sex symbol che era quando aveva 20 anni, vederlo così tutto un po' stempiato fa un po' strano, eh?
Sì, l'ha detto anche suo fratello Harry, infatti, in molti libri mi ha preso in giro. Poverino, però dice che poi si è anche commosso a parlare di sua moglie. Che tatino,
sì,
lui.
Sì, sì. Diciamo, lo sappiamo benissimo che la principessa del Galles in un momento ha avuto da poco un intervento, quindi diciamo un po' tutti gli impegni della corona vengono gestiti dal, diciamo, l'erede al trono in carica, che è il principe William. Quindi, che dire, ai BAFTA si confermano ovviamente il solito asso pigliatutto di Oppenheimer, che come si dice molto spesso, Golden Globe, BAFTA sono un po' l'anticamera dell'Oscar, perché sicuramente tra i più favoriti alla, diciamo, statuetta di miglior film del 2023, sicuramente quasi, a meno che non ci sono degli ultimi colpi di coda. 2023, perché sono dell'anno scorso, loro li fanno.
Sì, però l'edizione sono... è il 2024.
Certo, per il film, okay. Nel senso 23,
usciti
per
nel 2023,
anno scolastico 2023-2024.
Esatto, quello come a scuola.
Come il diario di scuola.
Anche se è il 24, però premiano i film dell'anno,
certo,
dell'anno passato,
ovvio,
premiano il film dell'anno passato.
Anche perché gli Oscar sono a marzo e quindi è ovvio.
Sì, certo, dobbiamo un po' prepararci.
Quindi sicuramente un'altra delle protagoniste è la nostra amata Emma Stones nella parte di Bella Baxter. Bel film, ho visto. Allora, strano, molto strano, però performance magistrale. Film, ho sentito diverse campane. A chi non è piaciuto perché a volte è molto troppo crudo, e chi, per dire, mi è molto piaciuta. Un po' una rivisitazione quasi in chiave moderna della diciamo della storia di Frankenstein.
Esatto, sì.
Un Frankenstein che però si adatta un po' a quello che è la società. Non diventa un mostro della società, ma è qualcosa che va a integrarsi nella società, in quello che sono poi un ambiente sicuramente fantasy, steampunk, dove torna un po' questo stile un po' vittoriano. Sicuramente anche sarà di tendenza anche nella moda di questa primavera estate 2024, un po' questo sbuffo, queste maniche sbuffo, queste maniche un po' vittoriane.
Sì. Allora, come dicevi giustamente tu, Oppenheimer si conferma come miglior film. Sì, Cillian Murphy vince appunto il BAFTA come miglior attore, ma anche Robert Downey Jr. vince il BAFTA come miglior attore non protagonista.
Sempre per Oppenheimer.
Sempre in Oppenheimer, quindi veramente effettivamente ha sbancato anche ai BAFTA. Devo dire che a me è piaciuto molto che abbiano premiato come attrice non protagonista Davin Joy Randolph, che è la cuoca nel film The Holdovers.
Non l'ho visto.
Molto delicato, molto carino. Guardate, vi consiglio di vederlo perché veramente particolare, cioè su come vengono spesso giudicate le persone dalla copertina di un libro, no? E sì, molto spesso si tende, uno alla fine magari si trasforma in quello che gli altri pensano di te, e invece alle volte ci sono dei piccoli segnali che ti fanno capire che ci sono delle crepe, che forse aprendo la pagina non sei effettivamente come il libro che uno si aspetta di leggere, che c'è un mondo dentro. È molto delicato e molto carino. E niente,
grazie per il consiglio.
Anche appunto, come dicevi giustamente tu, Povere Creature pure si aggiudica diversi
miglior scenografia,
premi, miglior scenografia, migliore attrice protagonista,
Emma Stone, performance
Christopher
magistrale.
Nolan, regista di Oppenheimer.
Vabbè, mani basse, si sapeva.
Era sì, assolutamente.
Poi che cosa abbiamo? Beh, la zona di interesse che non ho visto, che è tra i film che ha vinto
miglior sonoro e miglior film inglese premiato, se non erro. E poi che
miglior
altro?
Trucco sempre anche Povere Creature, vedo vincitore, vincitrice, Povere Creature come miglior trucco, migliori costumi con sempre Povere Creature, quindi cioè diciamo
è stato
l'amplen di Povere Creature.
Premiato. E The Holdovers invece è ripremiato anche come miglior casting, quindi no, ma guarda, ti dico, effettivamente cioè sono notevoli.
Miglior colonna sonora Oppenheimer, miglior film d'animazione
molto
che io ancora non ho visto, Il ragazzo e l'airone, l'ultimo di Miyazaki che non sono andato ancora a vedere,
ma io andrei a vedere dopo, cioè se volete anche gli outfit.
Facciamo un commento.
Direi
facciamo un commento in direct.
Avevamo aperto, ragazzi, proprio con la questione del principe William.
Vabbè,
no?
Rimane sempre un gran figo, cioè nel senso,
sì,
anche se stempiato,
diciamo che si mantiene. Questo è un po' lui sta molto bene,
cioè, nel senso, è la fotocopia della mamma.
Con il capello sarebbe stato molto più.
Vabbè, ma
poverino, che gli vogliamo fare?
Vabbè, queste però sono le edizioni vecchie a cui hanno partecipato.
Però, vabbè, alla fine, purtroppo, poverino, purtroppo il sangue è quello, il padre anche lui stempiato, quindi fondamentalmente quella è un po' la fine.
Questa è
Naomi
Campbell,
si riconosce.
È sempre in total black e se è un Chanel.
Emma Stone, alla fine di questo vestito mi sembra un po' il trapuntino.
Sì.
È vero, questo salmone.
Però riprende un po' i costumi della sua protagonista, la manica.
Sì.
Vabbè.
Margot Robbie sempre in questo stile,
sì,
oramai Barbie, quindi
sicuramente si apprestava a presentare sempre per Barbie. Poi abbiamo Dua Lipa, questo è Valentino sicuro, mi ci gioco la,
è un rosso,
beh, si riconosce,
beh,
subito,
dai.
Ci ho giocato proprio l'occhio.
Lei è quella di The Bear,
non l'ho visto, è la serie quella su Disney,
sì,
non l'ho vista questa serie. Lei non...
Lei è la fidanzata di Harry Styles.
Ah sì?
Ma io ero rimasta che stavo con quella super top model.
No, si è lasciato, quello lo sapevo pure io. Sì, sì.
Non è una famosa, che c'ha un bel fisico in effetti.
No, che c'era stata una debacle qualche anno fa al Festival di Venezia, dove lui aveva sputato all'attore rivale che gli aveva portato la...
Ah, Olivia Colman.
Ah, sì, sì.
Ah, no, no, non ci sta più con Olivia Colman.
No, no, Olivia Colman è da, no, è
prima.
No, Olivia Green. Olivia Green.
No,
come si chiama?
Irina Shayk. No, non
no. No, Olivia, ma non ricordo il cognome.
Vabbè, una top model.
Vabbè, comunque Florence Pugh, sempre molto interessante, molto carino il vestito invece della cosa della Rosamund Pike.
A me lei piace moltissimo
in
moltissimo.
Dior, sì, è molto lo stile Dior con queste gonne a ruota, un po' il nuovo stile di Dior, si riconosce.
Carey Mulligan a me piace moltissimo come attrice.
Sì, anche a me.
Non mi piace il panneggio di questo vestito, devo essere sincero, perché non la valorizza.
Dior
non è un Dior, sì, però non valorizza, bellissimo vestito, ma addosso a lei non valorizza. Beh, poi c'è...
Vabbè,
poi c'è...
Questo vestito è veramente un capolavoro.
Molto bello.
Veramente un capolavoro.
Che è Maison Margiela, no.
Elisab. Veramente molto bello, cioè proprio un nude tutto pieno di ricami, vedo non vedo, con sotto appunto
molto bello.
Il è carne. Veramente, cioè è meraviglioso. Vabbè. Cioè io penso ovviamente a questi livelli sono veramente artisti a realizzare questo tipo di
Emily Blunt, poi questo riprende un po' lo stile di Barbie
da Van Davin.
Vabbè, poi Kate Blanchett.
Ha sempre il suo stile veramente molto sobrio, però veramente spicca.
Questo è Armani. Sarà sicuramente Armani perché lei è... No, è Vuitton. Pensavo che era Armani perché lei è uno... Vabbè.
Vabbè. Ciao, Ryan.
Tra l'altro candidato con polemica.
Sì.
Perché, perché ovviamente non ci sono... La controparte Margot Robbie non era stata
candidata agli Oscar. Sì, per il discorso di maschilismo, bla bla bla, ma poi ha risposto anche la stessa Whoopi Goldberg dicendo che purtroppo non è che è un discorso di maschilismo, facendo anche lei parte della giuria degli Academy, purtroppo... Tra molte attrici bisogna scartarne qualcuna. In questo caso è capitato pure a Margot.
Allora, parliamo di Andrew Scott, che a me piace molto come attore. Non so se avete visto la serie Fleabag.
No.
Dove lui fa il prete. E secondo me ha fatto poi il cattivo Moriarty in Sherlock.
Sì, quello con
Benedict Cumberbatch.
Cumberbatch, sì. Scusa, Sherlock non è Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes.
Anche, però poi c'è anche la serie che invece è con Benedict Cumberbatch.
Mister e Dottor Strange per
esatto,
diciamo.
E quell'altro... che non mi ricordo.
Vabbè, ci stiamo invecchiando comunque.
Ci stiamo invecchiando.
E devo dire che a me Andrew Scott in rosso non dispiace per niente, cioè veramente molto particolare.
Sì, vabbè, ci sta.
Oddio, il total color è un azzardo, detto francamente. Sempre per un uomo un azzardo.
Oh mio Dio, Bradley.
Hello.
Oddio, Bradley. Che
hello.
Maestro. Presentava il film con Carey Mulligan.
Non me ne hanno parlato benissimo.
No,
devo essere sincero di questo film. Cioè, io non l'ho visto, però. Lei è, si riconosce, lei è Emma Corrin, famosa per la performance in The Crown della giovane Diana.
Beh, ce l'ho presente. Ah, beh, perché...
Sì, e poi abbiamo
è affascinante.
Cillian Murphy.
Ha messo le prime cose che aveva in armadio, è uscito di casa, insomma, dai, un po' così.
Sì, lui è un po' sempre un po' bohemien, non si capisce che sia... Vabbè, lei è Emily Paris, con Lily Collins.
Carina lei.
Poi abbiamo lui nel film di Soulborn, che diciamo...
Mike Marsland
che l'ha lanciato. Poi la venere nera per gli amici Naomi, la mia amica Naomi.
Amiche, sentite in continuazione.
Sì, ci vediamo almeno una volta a settimana per un gin tonic, quello sempre. Lei lo prende light perché ovviamente è sempre
ovvio,
a dieta,
ovvio,
quindi
ovvio.
Non può sgarrare.
Un po' di persone, sì, famose, ma insomma, diciamo i grossi li abbiamo un po' scorsi tutti. Sempre in Inghilterra c'è un'altra notizia che secondo me è importante dare, cioè il fatto che, non so se vi ricordate, Julian Assange, finalmente se ne torna a parlare tutti quanti, insomma oggi hanno iniziato a parlarne, perché è iniziata appunto l'udienza di estradizione di Julian Assange verso gli Stati Uniti d'America. Ora, Questa è l'ultima opportunità per Assange di appellarsi, di fare ricorso e quindi di avere la possibilità di non essere estradato verso gli Stati Uniti, perché altrimenti rischia appunto il carcere a vita e forse, non si sa, anche potrebbe essere la pena di morte, perché è accusato di tradimento per aver divulgato, vi ricordate la questione qui,
WikiLeaks,
sì, quei documenti che hanno portato alla conoscenza di tutti il fatto che le armi che furono, con cui appunto la guerra era scoppiata dagli Stati Uniti verso l'Afghanistan, queste sospette armi nucleari in realtà non c'erano, era una fake news, e che l'esercito americano e l'esercito inglese si erano resi colpevoli di aver colpito civili, villaggi di civili innocenti, appunto quando in realtà non erano obiettivi militari, e lui aveva diffuso queste notizie. Chiaramente è stato accusato di alto tradimento per aver diffuso documenti ufficiali che non dovevano essere diffusi, ma lui ha detto che il compito di un giornalista è quello di far venire a galla la verità, proprio perché orrori come questo e errori non vengano perpetrati nuovamente, e soprattutto per porre fine anche a una guerra che era una guerra di interessi prevalentemente economici, cioè
come tutte,
tutte le guerre.
Esatto. Quindi appunto, nel caso in cui la Corte d'Appello di Londra, l'Alta Corte di Londra, perdonatemi, dovesse rigettare questo suo appello, l'unica possibilità che gli rimarrebbe a questo punto sarebbe quella di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Se ne parla tantissimo, ha ottenuto grandissima solidarietà, ci sono state proteste fuori dalla corte dove si sta appunto discutendo, e probabilmente è attesa già per domani la risposta proprio sull'estradizione. E però ecco, Assange non ha avuto la forza di partecipare in persona perché
sta male,
è stato particolarmente indebolito dalla condizione carceraria a cui è sottoposto appunto in Inghilterra.
Che dire, forse esempi come lui hanno portato anche ad aver maggior voce in quello che sta succedendo anche in Palestina, quindi
è importante secondo me che queste notizie vengano fuori, cioè nel senso
che se ne parli
e giustamente, cioè la stampa deve essere libera, deve dare l'opportunità di dire quella che è la verità. Cioè, se uno scopre che ci sono delle magagne a livello di potere, ma poi lui aveva scoperto, se non erro, anche la questione delle mail di Hillary Clinton, che aveva dimostrato che comunque sia inizialmente gli Stati Uniti avevano finanziato l'ISIS,
sì.
Quindi comunque gli stava proprio sulle palle agli Stati Uniti, che sarebbero più che contenti se tornassero, insomma, perché li ha veramente sputtanati, se così
si può dire.
Cioè, veramente platealmente.
Ha portato alla luce qualcosa che negli ultimi anni è venuto sempre più fuori, lo spirito a volte di elite politica, perché non bisogna accusare uno Stato, ma di un'elite politica guerrafondaia, che molto spesso ha governato gli Stati Uniti d'America e ha portato sia dalla parte del Partito Democratico sia dal parte del Partito Repubblicano persone, politici alquanto guerrafondai, che hanno portato.
E poi è giusto, secondo me, pagare per gli errori che uno fa, cioè non nasconderli e restare impuniti, cioè come tutti quanti, cioè allo stesso livello, come sbagliano le persone e le persone normali pagano per gli errori che fanno, è anche giusto che effettivamente, se il governo degli Stati Uniti è stato dimostrato che appunto ha fatto un'opera di genocidio, però comunque sia ha colpito civili inermi in Afghanistan, è giusto che debba punire, cioè nel senso i responsabili ne devono trarre, come anche ha fatto scattare le informazioni su Guantanamo, su come venivano torturati i prigionieri. Quindi cioè, ovviamente gli ha dato fastidio e è un personaggio estremamente scomodo, però ancora una volta, qual è il ruolo della stampa? Cioè, che ruolo dovrebbero avere? Quello di fare le domande che si aspettano i politici? O forse no?
Il giornalista è quello scomodo.
Esatto, come? Perché se l'obiettivo è quello di tirare fuori la verità, sicuramente non è allisciando il pelo al potere che uno la fa emergere. Non è così che uno risolve i problemi. I più grandi, le più grandi problematiche anche ambientali che sono venute fuori, ma anche nel nostro paese, sono venute fuori dalle inchieste che hanno fatto giornalisti che sono stati minacciati anche fisicamente perché avevano il coraggio di dire: oh, guardate che state sbagliando, cioè che c'è qualcosa di sbagliato. E allora che cosa dovrebbero fare i giornalisti? Per paura, cioè è secondo me preoccupante che si voglia estradare un giornalista verso gli Stati Uniti proprio per questo motivo, perché tu dimostri che i giornalisti, se fanno bene il loro lavoro, devono essere puniti. Eh no.
Quello
non
che sta
questo.
Succedendo, Carosella, anche per collegarci a quello che sta succedendo in Italia, perché in Italia dovrebbe passare la famosa legge Bavaglio, che impedisce, per chi non la conoscesse, cerco di farla in maniera molto semplice per i nostri ascoltatori, cerco di tradurre il legalese dal linguaggio comune. Fondamentalmente sapete molto bene che grandi giornali o comunque grandi inchieste sono state fatte sputtanando politici grazie anche tramite alle intercettazioni. Cosa succederebbe? Il giornalista ha la aveva, cioè questo è quello che ancora si ha finché la legge non dovrebbe andare a modificare questo, la possibilità
di accedere agli atti pubblici.
Di accedere, ma quello rimane. Il problema è che non può mettere il virgolettato, ovvero se c'è una conversazione tra me e, per dire, Rossella, e parliamo di Silvia, nel senso, cioè il dialogo verrà completamente censurato e il giornalista dovrà, a sua interpretazione, raccontare la telefonata che ci può essere stata, per dire, tra me e Rossella.
Cioè passare dal discorso diretto a indiretto.
Tipo un gioco del telefono, praticamente. Okay. Quindi nei giochi del telefono poi ognuno può trarre. Il fatto che è il giornalista che mette, diciamo, mette in pasto al lettore questa cosa, perché ognuno è giusto che si faccia un'opinione, non sia il giornalista a veicolare l'opinione nel messaggio, ma questa è una delle tante cose. Tanto per dirne una, le continue diffide, continue denunce che fanno a uno forse dei pochi programmi di inchiesta che ancora abbiamo, l'ultimo baluardo dell'informazione pubblica in una RAI sempre più invasa da fascisti. Report di Sigfrido Ranucci, tutte sì. Le inchieste che sono venute fuori, Data Room della Gabanelli sulla 7, quindi ancora esistono. Il giornalista è il mastino del potere, è questo quello che dovrebbe fare un vero giornalista.
E poi giustamente l'obiettivo è quello di portarlo a conoscenza dell'opinione pubblica affinché i soggetti preposti poi dopo possano avviare delle fasi di indagine e appurare se effettivamente ci sono o non ci sono gli estremi. Quindi, cioè, da questo punto di vista è fortemente limitante della libertà di stampa questa cosa. Cioè, allora che cosa dovremmo dire? Parlare solo delle cose che effettivamente passano, vengono passano in giudicato, cioè solo le cose che effettivamente sono definitive?
Che
però,
dire?
Cioè, capisci che nel frattempo, cioè, ti parte. Cioè, non parli di tutta una fetta di informazioni che comunque sia hai l'opportunità di influenzare da subito.
Beh, Rossella, noi siamo anche in un momento in cui anche quello che è venuto fuori negli ultimi giorni mi sono particolarmente inquietato, quello che è venuto fuori anche durante il Festival di Sanremo con Tele Meloni, no? Il fatto che dei dipendenti Rai si siano, tra virgolette, estraniati dal messaggio di un amministratore delegato, il fatto che non ci sia un'informazione a 360 gradi, però il problema del potere odierno è che le persone non guardano più il telegiornale, ma si vanno a documentare perché c'è una grande risorsa che è l'internet. È l'avere la possibilità di accedere a tante fonti ed avere un'informazione globale sui fatti, capire quello che sta succedendo a Gaza, non sentire il governo di propaganda, il programma di Zoro, proprio la propaganda di questo governo dove va tutto bene quando Milano è la terza città, va bene, poi ci sono state polemiche dal sindaco Sala perché è stata una società che produce depuratori per un'azienda privata,
sì,
che produce
Svizzera, però comunque sia, a prescindere, cioè nel senso, i dati da qualche parte l'avranno presi, ora magari non sarà la terza, però cioè comunque sia fotografa un problema che è assolutamente attuale. Ragazzi,
va tutto bene, cioè, per la nostra Giorgia va tutto bene.
Esatto, va tutto quanto bene e sembra che il problema non esista. In realtà il problema c'è, bisogna parlarne. Cioè questo è il punto, cioè è inutile mettere la polvere sotto lo zerbino, perché si sta accumulando veramente un monticello.
Ma io infatti sto con la Lima ad aspettare che cadano, perché tanto purtroppo io penso che la loro inettitudine, anche dal più cretino,
sì,
piano,
ma la,
piano...
la cosa che preoccupa, cioè, non è tanto il fatto che cadano o che non cadano, il problema è... Allora, primo, chi raccoglie dopo, ma è in grado di fare anche fronte. Guardate, allora, adesso noi abbiamo ottenuto una nuova tranche dei fondi del PNRR. Ora è un'opportunità grande, secondo me, che abbiamo l'opportunità di sfruttare per rimetterci in pari e rilanciare la nostra economia anche in quelle zone che normalmente, storicamente, sono state trascurate. Vogliamo approfittare di questa opportunità o ce la vogliamo lasciar passare
come spesso accade?
Perché è un treno che una volta che è passato, secondo me, non è che si ripresenta ancora. E abbiamo veramente, cioè, dei grossi problemi. Noi abbiamo un rapporto debito PIL che è mostruoso, cioè, nel senso, abbiamo un problema di invecchiamento della popolazione che hanno anche altri paesi europei, abbiamo un problema di denatalità che, per carità, hanno anche altri paesi europei, ma
sempre in
come facciamo cioè a pensare che sia sostenibile il nostro welfare se non riusciamo a contrastare in modo efficace l'evasione fiscale? Cioè, ci sono problemi reali, e a me sembra che veramente, cioè, la politica in realtà si concentri su delle stronzate come Sanremo, perdonatemi il francesismo, però veramente, cioè,
vabbè, Rosana,
non
l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, perché
non se ne può più,
ma è
dai,
ovvio, cioè, che adesso sta venendo fuori, non so se avete visto anche Factanze, una pagina che seguo. Guarda caso, non che lui mi stia particolarmente simpatico, c'è stata una protesta da parte di alcuni sindaci della Campania, compreso anche il governatore
De Luca,
dove dava della stronza la premier.
Quello non si fa. Quello a prescindere, cioè, secondo me, se tu ricopri una carica pubblica, cioè sei un rappresentante comunque
dello
Stato.
Però era un fuori onda, quindi ci può stare
stesso,
che uno in un momento di sfogo, che posso capire il disagio, riparte questa macchina del fango che adesso è venuta fuori, questa inchiesta di De Luca, di questi fondi per la formazione in Campania che sono, credo sia 1 miliardo di euro, avevo letto, poi non... mi chiarirete se ho sbagliato il quantitativo, però per dire questa macchina del fango che molto spesso il nostro governo sta utilizzando, anzi che ancora non utilizzano i manganelli e l'olio di ricino, no, pardon, i manganelli già li utilizzano, visto
quello che
è successo nelle ultime siderai, alquanto
con le proteste
le manganellate
a coloro pacifici
poi stavano protestando per qualcosa che era la stessa RAI ha messo in piedi. Non è che uno si sveglia e vuole fare la manifestazione pro Palestina perché è gente facinorosa, perché lanciate dei messaggi che molte persone
non condividono. E poi tu comunque sei una televisione, una radiotelevisione comunque sia pubblica, è statale,
che dire. Io chiuderei questa chiosa con un po' di buona musica, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno ogni tanto di sognare, e quello che ancora ci resta è della buona musica.
Ma quando avresti bisogno della musica?
Io quando, una delle mie preferite di Sanremo, sto parlando di Sinceramente di Annalisa, che ci viene a trovare proprio nel nostro salotto tra poco. Annalisa con Sinceramente. Posso dire una cosa? Vabbè, io sono un fan sfegatato, quindi sono di parte, mi prendo anche Marco sei di parte, bla 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 bla. Però posso dire, questa povera ragazza, allora, quando faceva delle belle canzoni impegnative diceva che era una palla perché faceva solo canzoni impegnative, bla bla bla. Fa una hit dietro l'altra, no, fa canzonette, cioè, ma povera, cioè,
è l'invidia.
Esatto. Oltre ad essere figa, è brava, è intelligente, cioè, è simpatica pure, cioè, nel senso, ha preso sportivamente, la vedevi col gin tonic a ballare con i suoi fan dopo Sanremo, cioè, povera Annalisa, tutti che dicono adesso fa solo canzone, non poteva vincere, ha fatto una canzonetta, c'è una canzonetta che balleranno tutti, ma tesoro, ricordati che quello che conta
che
è vendere,
esatto,
è vendere. Poi vabbè, sicuramente ci avrebbe fatto fare una porca figura agli Eurovision, non mi vengono mai. Allora, voglio parlare con voi di una cosa. Voglio parlare innanzitutto di tempi molto oscuri per il nostro amico Papillon. Perché in Italia sappiamo benissimo la nostra paladina dei genitore 1 e del genitore 2, donna italiana, cristiana e madre. Amen, facciamoci anche il segno della croce. Perseguita le famiglie con due mamme e due papà, la nostra Wonder Georgia, impedendo la trascrizione degli atti di nascita. La Grecia ha approvato il matrimonio egualitario e le adozioni per coppie formate da persone dello stesso sesso. Però è qui l'intelligenza della politica e non il colore, perché la legge approvata in Grecia è stata supportata dal governo di destra e dalle opposizioni di sinistra, che hanno votato in massa a favore. A votare contro è stata una minoranza parlamentare di destra, la cui mancanza di voti è stata compensata dal voto favorevole delle opposizioni di sinistra. Va sottolineato quindi in Grecia, governata da un partito di destra, sottolineiamo, si riescono a fare dei passi avanti anche sui temi LGBTQ+. In Italia invece l'estrema destra al governo lotta per poter continuare a dividere gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Con l'approvazione del matrimonio egualitario in Grecia, l'Italia resta ufficialmente l'ultimo paese dell'Europa occidentale a impedire il pieno riconoscimento dell'amore tra due uomini o tra due donne. Siamo infatti fermi all'unione civile dal 2016, le quali non garantiscono le stesse tutele del matrimonio. A far compagnia all'Italia sono infatti solo gli stati dell'est Europa e solo piccoli stati come San Marino e la Città del Vaticano. Per il resto il matrimonio egualitario nell'Unione Europea è legale in Portogallo, Spagna, Francia, Islanda, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Australia, praticamente quasi tutti i paesi civili dell'Unione Europea. Allora, che dire? Vorrei dire solo una cosa, no? Momenti alquanto duri anche per i nostri ferventi cattolici, in quanto Sua Santità Papa Francesco ha detto qualche settimana fa che non vede un ostacolo a benedire delle coppie omosessuali, in quanto molto spesso si trova anche a benedire degli imprenditori che sfruttano i propri dipendenti e dicono dov'è la correttezza e la fedeltà verso il proprio credo, no? Quindi
non assecondiamo l'ipocrisia, ecco, esatto. Anche diceva comunque.
Non assecondiamo l'ipocrisia, perché sei un noto imprenditore, ti puoi permettere l'udienza privata con il Papa e ci becchi di benedizione. Davanti agli occhi di Dio siamo tutti uguali, quello che dovremmo far capire anche a questi cerebrolesi dei ferventi cattolici. Fortunatamente, in un momento storico di grande inquietudine, di grande confusione anche spirituale, il Papa diventa il più grande socialista. Cioè come diceva
Rossella, ci rendiamo conto?
Il Papa, il vice Dio, come dicono a Roma, il vice Dio diventa quasi una figura che dice qualcosa di sinistra, cioè ci rendiamo conto, cioè nel senso il Papa diventa il nuovo state of mind della politica di centrosinistra, in quanto la politica di centrosinistra in Umbria come in tutta Italia è alquanto inesistente, quindi dobbiamo affidarci al pontefice per avere dei barlumi di civiltà e di concretezza, cioè nel senso non si nascondono.
Pensa tu, veramente.
Sì. Fortuna che il Papa c'è. Fortuna che Francis
meno
c'è.
Meno male che Franci c'è.
Allora, altro tema che ovviamente sulle bocche di tutte è il fatto che finalmente in Etiopia il presidente brasiliano Lula ha affermato che, senza mezzi termini, quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio.
Tirala.
Ciò che accade a Gaza non è una guerra, è un genocidio. Non è una guerra di soldati contro soldati, ma tra un esercito altamente addestrato e donne e bambini. Ciò che sta accadendo al popolo palestinese è già accaduto in passato, quando Hitler decise di uccidere gli ebrei. A seguito di ciò, Israele, immaginavamo, ha convocato l'ambasciatore brasiliano, mentre il premier israeliano Netanyahu ha affermato da Lula frasi gravi e vergognose, paragonando Israele con Hitler, ha varcato una linea rossa. Allora, caro, tanto non mi ascolterà, mi censurerà, mi metteranno le bombe sotto casa, non mi interessa. Però, caro Netanyahu, no? Con tutto il dovuto rispetto da capo di Stato e altro, no? Ma si rende conto di quello che sta succedendo? Si rende conto che non esistono cittadini di serie A, cittadini di serie B?
Che c'è una sproporzione, esatto. Evidente.
Nessuno nega la condanna a quello che è avvenuto nel pogrom, quello che è avvenuto il 7 ottobre. Nessuno sta negando questo, ma d'altro canto rendiamoci conto che in una bilancia ci sono due piatti E se dal piatto 1 c'è il 7 ottobre, dall'altro c'è Gaza e un po' di dislivello c'è, se proprio vogliamo metterla in termini morfologici di giustizia. Poi che dire, quando, come sta succedendo anche dai i soliti idioti della nostra politica, no? Che si taccia di antisemitismo, quando sono gli stessi che anni fa, quando non c'era tutto questo bailame, questo casino a livello internazionale, uno dei primi che durante il 27 di gennaio con la Shoah erano i negazionisti della Shoah e insultavano onorevoli come la Segre, cioè stiamo parlando degli stessi ipocriti che 2, 3, 4, 5 anni fa.
Ma infatti guarda, io veramente andrei a riprendere i loro post vecchi e li paragonerei, cioè li metterei prima e dopo,
cioè,
stiamo prima
parlando,
al governo, siamo all'opposizione e poi dopo quando sei al governo,
cioè, stiamo parlando di gente come il nostro ministro dei Lego che andava in giro con la t-shirt di Vladimir Putin, cioè, stiamo parlando di quello che poi si erge a paladino dei diritti e quelli delle, diciamo, delle sue combriccole che, diciamo, non avevano commenti molto pro Israele, pro ebrei durante il 27 di gennaio. Peccato che purtroppo però l'internet è un posto crudele dove tutte le minchiate, tutte le minchiate, le boiate che scrivete vengono fuori. Non è che gli italiani siano tutti così stupidi come quelli che vi votano, fondamentalmente. Esistono anche, fortunatamente, ancora delle persone intelligenti. Quindi, che dire, proprio il nostro, diciamo, ministro dei ponti sugli stretti, che, diciamo, le associazioni criminali ringrazieranno per questo ponte sullo stretto, che penso saranno quanti anni, saranno quasi secoli.
Ma poi, tra l'altro,
secoli.
Guarda, cioè, allora, costruire il ponte sullo stretto, quando è uscita un'inchiesta sui treni e le linee ferroviarie in Italia, che sono no vetuste di più, cioè
l'Oriente Express in confronto al treno del Giappone,
treni vecchi di 20 anni con magari che viaggiano su una sola linea, per cui se si blocca o se c'è un ritardo si blocca tutto quanto, cioè io mi dico, ma ok, va bene l'innovazione, ma vogliamo partire da una cosa essenziale? Non mi ricordo chi è, quale era la linea, ma sempre all'interno di una stessa regione, per arrivare da una città a un'altra si rischiavano di impiegare con il treno quasi 13 ore. Cioè, ci rendiamo conto?
In Sicilia, credo, perché le linee ferroviarie sono tra le più disastrate, perché
ora stanno facendo dei lavori, ho visto stanno
Messina Palermo, forse.
Sì, un triangolo di
Messina, Trapani, Palermo, credo, comunque
sì.
La parte
Catania, forse anche.
Catania, sì. Cioè, che per, ricordiamoci che la Sicilia è molto vasta, piuttosto che potenziare, cioè, io sono l'idea che va bene le enormi infrastrutture, ma pensiamo a rendere una regione un trasporto migliore, no?
Assolutamente.
Cioè, sono di questo avviso. Poi, come dire, purtroppo la madre degli imbecilli è sempre incinta, quindi
È ovvio.
Cioè, lo stesso che parlava del sud che rubava i soldi al nord, no? E qui va a investire i soldi al sud, no? Lo stesso sud, il sud ladrone, popolo di facinorosi, Sicilia, cediamola all'Africa. Questi erano un po', diciamo, i suoi detti, no? Che dire, io sono dell'avviso che determinate cose, determinate espressioni, determinati pensieri, ma soprattutto gente che continua a credere alle boiate che dicono determinati cialtroni, perché qui stiamo parlando proprio di cialtroneria, cioè non stiamo parlando, cioè neanche lo scemo del villaggio ha così credibilità come determinati politici in Italia, cioè stiamo parlando di gente che ha in mano un potere immenso che non è capace a gestire. Ma purtroppo quelli che poi ci rimettono non sono loro, perché tanto loro switcheranno da qualche altra parte. Loro, sicuramente il loro deretano sarà sempre al caldo, non sarà mai al freddo.
E gli paghiamo noi la pensione. Cioè, signora, a me questa è la cosa che veramente mi rode dentro. Cioè, nel senso, cioè, pensare, no? Che comunque sia questi si ritrovano un futuro assicurato in cui già non facevano niente prima, stanno facendo poco e male adesso e non faranno niente dopo grazie al nostro lavoro.
Esatto.
E cioè, e noi, non avremo, noi non avremo la pensione perché la daremo a loro.
Chiaro. Esatto.
Però, cioè, io questa la trovo.
Io andrò
veramente...
a Tenerife, già ho deciso. Superato gli 65 anni, mollo tutto, vendo tutto, me ne vado a Tenerife, me ne vado in qualche isola spagnola. E
apriamo un ciringhito.
E apriamo
detto,
un ciringhito, come
detto.
L'abbiamo detto la scorsa settimana. Te non c'eri, apriamo un ciringhito. Abbiamo già tutti i ruoli pronti, predisposti. Ce ne andiamo, via, ciao, via. Viva l'Italia, arrivederci e grazie. Cara Rossella, io direi prima,
sì,
prima di continuare, io farei un breve break musicale. Poi
come
torniamo,
no?
Perché tanto non mi voglio inquietare più di tanto. Vogliamo un po' di leggerezza e quindi poi parleremo di casi umani. Ma chi meglio?
Ti vuoi rasserenare adesso o per tutta la vita?
Per tutta la vita. Perché io voglio arrivare a quasi 80 anni come Angela. Come Angela dei ricchi e poveri. Tutti hanno un po' fatto delle battute del fatto che ci possa essere stata anche dello zucchero, come dice in tutta Gold, Mahmood, che ci sia stato un tipo di zucchero che sembra talco ma non è, ma sembra darti l'allegria.
Ma
no?
Comunque ma se regge botta in questo modo, cioè va bene.
Applausi, applausi per
genetica,
Angela.
Dai.
Quindi detto questo, torna uno dei tormentoni sicuramente di questo festival di Sanremo, che sono i ricchi e poveri. Ma non tutta la vita. Va bene, ti aspetto. Ma non tutta,
tutta
la vita.
Giri
un momento, la notte è finita. Se le già stanno cadendo, dammi
ma la
retta,
sai tutta.
Togli adesso in pista. Tira, gira, girerà la testa. Vabbè, ok, basta.
Per citare mia madre, i ricchi e poveri hanno fatto centro con questa canzone.
La mamma c'ha ragione. Cioè, nel senso, oh, almeno mette allegria. Cioè, alcune canzoni hanno dei pipponi che non finivano mai. Storie d'amore finite.
Sì, vedi Rama. Cioè, vedi Diodato.
Ma io capisco, però basta. Ogni tanto c'è anche i titoli per dire c'era quel povero San Giovanni con finiscimi. C'è già dei titoli che proprio
mia,
ti mettono. Cioè, al meglio le canzoni leggere come quella di Annalisa, come quelle di Angelina Mango.
I Colors.
I Colors. Però, care ragazze, visto che vogliamo parlare, vogliamo cambiare arguments, voglio parlare con voi. Visto che la scorsa settimana è stata la festa degli innamorati, non so come avete festeggiato voi, come avete festeggiato?
Ah, io non l'ho festeggiata.
Io ho festeggiato con una veloce pizza e con la cistite che andava. E quindi alle 11 di sera sono andata alla guardia medica.
Che meraviglia!
Bellissimo!
Happy Valentine's Day!
Happy Valentine's Day! Yes.
Happy Valentine, mon amour. Allora, voglio parlare insieme a voi del anima gemella cercasi. È quasi una risata, capito?
Ridi, ridi.
Si sta facendo sempre più tardi, diceva Tabucchi quando voleva tagliare corto. In effetti la vita è troppo breve per essere una cosa seria. Inutile quindi scorticarsi il cervello in complicati esercizi del pensiero. Molto meglio abbandonare le utopie di autoconsapevolezza e di analisi sul mondo per dedicarsi completamente alla ricerca di soddisfazioni effimere, con l'unico scopo di appagare i sensi. Ma magari mangiare bene, dormire, andare di corpo e praticare balli di gruppo, come sostiene Truce Baldazzi nel suo saggio di estetica di qualcun altro. Il pensiero sta alla vita come, diciamo, la masturbazione sta al sesso. Quindi il punto della questione è trovare una persona con cui condividere queste esigenze corporee. Di seguito, care amiche e cari amici, Civic vi offre un elenco di inserzioni anima gemella cercasi che potrete usare da modello, un po' il chat GPT, love GPT della situazione, da modello per redigere il vostro personale annuncio. E chissà che così non troviate finalmente l'anima gemella, perché tanto, ragazzi, come si dice, nei social adesso bisogna mettere i messaggi, no, di presentazione o altro.
La bio.
Sì, un po' sul dating, tipo Tinder, che puoi mettere la bio. Metteteci una di queste. Può darsi trovate quello giusto tra tanti casi umani. Ne dubito molto. Super. Però proviamoci. Anima gemella cercasi. Calciatore. Sono un tipo forte che ha bisogno di una donna forte, molto tempo libero, ma la domenica le domeniche gioco e il sabato non posso fare molto tardi. Il mio lavoro mi piace. Attualmente ho un contratto a tempo determinato, ma non mi lamento perché in Italia c'è crisi. Possiedo una macchina, una casa in centro, una piccola barca, ho prenotato un lettino per stagione a Formentera, ho 23 anni. Cerco una donna che sia elegante e sensuale, che ami le cose semplici come gli happy hours e i privé delle discoteche. Astenersi donne già usate da Inzaghi, Matri e Balotelli.
Però sa,
molto
sa
profondo.
Ah, però bella anche questa.
Rossella, questa te la lascio.
Ah, 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 anima cerca, sì, però del politico.
Ecco.
Sono un uomo tutto d'un pezzo.
Vabbè,
ma che sa quello che vuole, ma non sa come ottenerlo. Molto tempo libero tra un viaggio e un altro di lavoro. Amo i finanziamenti al mio partito, i miei giornalisti, la mia poltrona. Chi va a Roma perde la poltrona, non l'ho mai capita. Il popolo e le feste orgiastiche in onore di Dioniso. Cerco una donna o un trans, anche a pagamento, così, proprio, per condividere intense esperienze fisiche e limiti della legalità, limiti che comunque posso spostare a mio piacimento, richiesta pulizia, bella presenza e amoralità. Astenersi comici per incompatibilità di vedute.
Numero 3, Silvia.
Anima gemella cercasi la fagiana. Sono una tipa solare, simpatica, sensuale, intrigante, semplice, misteriosa, ottimista, scolpita e sempre alla moda. I miei valori sono la famiglia, la religione e l'amore.
Sì, certo.
Scusate, un pizzico alla gola. Vorrei un uomo che mi ami per come sono, ricco e con almeno 22 centimetri di
presenza,
esperienza.
Di presenza.
Di presenza. Cos'altro posso dire di me? Beh, contattatemi se vi interessa una ventenne alta 1,75, con la pelle alabastro e una quarta di bocce. Ah, giusto, le mie misure sono 97, 62, 90. Astenersi quegli stronzi sempre di Inzaghi, Matri e Barotelli che mi hanno spezzato il cuore. Allego sex tape di quando ero minorenne, ma non divulgatelo,
no,
per favore.
No, 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 no.
Anima gemella, il bifolco. Anche se non sono tanto imparato, ho un lavoro e una peggio ribassata con i neon blu. Quando ero giovane mi drogavo, ma ora no, bevo solo birra con gli amici nel pub di paese. Praga è una figata perché le cicche e l'alcol costano pochissimo. Poi mi piace il mare, le discoteche e il calcio. Adoro girare in macchina e ascoltare musica a tutto volume con i finestrini abbassati che tutti gli sfigati sentono la potenza del mio impianto. Mi piace Vasco perché è una persona vera e le sue canzoni mi fanno emozionare e anche pensare molto. Sono alla ricerca di divertirmi, ma pure relazioni serie che sono pronto a figliare.
Ah.
No, coio, coio. Non preoccupatevi di contattarmi, che a me mi basta che siete abbastanza carine.
Proprio di bocca buona, dai.
L'italiota, dai, diciamo un po' l'italiota.
Ma andiamo avanti con l'anima gemella, cercasi l'intellettuale.
Te ne capitano sempre quelli,
esatto,
complicati.
Io adoro scrivere poesie e racconti. Io frequento la scuola Holden di Baricco, dove ho la possibilità di migliorare il mio stile ancora acerbo.
Beato te.
Attualmente io sono impegnato nella prima stesura del mio romanzo, un romanzo moderno in cui si descrivono le incoerenze della vostra società. I miei scrittori preferiti sono Henry De Luca, Tolstoi e Gadda. Io ascolto musica classica, ma non nascondo il mio amore per il cantautorato italiano. I cantautori che io stimo maggiormente sono De André Battiato e Piero Ciampi. Io vorrei una persona a cui recitare le poesie di Emerson in riva al mare, disquisire per ore e ore dell'eterno ritorno, magari fumando una canna con i Radiohead in sottofondo. Io cerco una persona che come me ancora non abbia trovato se stessa per accompagnarmi durante questa faticosa ricerca di quello che voglio essere e di quello che voglio fare nella vita. Astenersi però psicologi.
Mamma mia, questo veramente è la noia, cioè nel senso anche in un'altra vita mi piacevano questi soggetti, pensarci oggi non penso.
Anche no, un po' di leggerezza.
Mia cara,
leggerezza che ci può essere nell'anima gemella che cerca un adolescente magari. Ho 14 anni e già qui compenso una vistosa acne con 24 ore di erezione al giorno. Siccome ho sentito dire che l'amore non ha età, ma l'apparato maschile sì,
il passero solitario.
Cerco una o più compagne per sfruttare al massimo la mia giovinezza, che poi tra 20 anni non mi si venga a dire che, diciamo, non mi diverto quando sto con le ragazze, diciamo così. Astenersi MILF, per favore.
Ma voglio chiudere con anima gemella cercasi Carla Bruni. Cercosi urgentemente primo ministro per prima donna. Astenersi non rieletti.
Bella, bella,
sì,
bella.
Vabbè, non è che
breve
Carla non è che Carla c'ha bisogno di questo, credo,
Non penso, non penso.
Allora, ma noi siamo quasi addirittura di arrivo, quindi lanciamo la canzone, rientriamo e canzone, quindi vi lasciamo un attimo con Gali, con Casa Mia, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. A noi ci serve un'astronave per tornare a casa perché siamo addirittura di arrivo. Questa puntata di Civic 97 finisce qui, ma ricordatevi che potete riascoltare il nostro podcast direttamente sul sito di radiofonica.com, potete sentirci in diretta su Facebook, su Instagram, potete scriverci sui nostri canali social, potete fare qualsiasi cosa, basta che la facciate, ho detto bene?
Sì.
Basta che la facciate, quindi noi torniamo la prossima settimana, sempre a partire dalle 7:30 qui in diretta dall'officina di radiofonica.com. Marco,
Rossella
e Silvia
vi salutano, 1, 2, 3,
ciao!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97, il drink nel vostro salotto o dovunque.